Vedi che la Bibbia apre a Giovanni 21. Oggi vorrei parlare un po' meno del solito, per lasciare un po' di spazio alla fine per la meditazione, vedere se il Signore deve dirci qualcosa, non tanto come profezie, deve parlarci nel cuore, che è più importante. Giovanni 21. Dopo queste cose, Gesù si fece vedere di nuovo dai discepoli presso il mare di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera. Ricorda che Gesù era già morto, risorto. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: io vado a pescare. E essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Così uscirono e salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Al mattino presto Gesù si presentò sulla riva. I discepoli, tuttavia, non si resero conto che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, avete qualcosa da mangiare? Essi gli risposero: no. Ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: ehi, Signore! Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con la veste perché era nudo e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece andarono con la barca, non erano infatti molto lontani da terra, solo circa 200 cubiti, trascinando la rete piena di pesci. Dice al versetto 4: Gesù si presentò sulla riva, i discepoli tuttavia non si resero conto che era Gesù. Il capitolo inizia con le parole "dopo queste cose". Al capitolo 20 vediamo che Gesù appare ai discepoli e c'è il famoso episodio di Tommaso che dice: se io non metto il dito nelle sue piaghe io non crederò. I discepoli sono riuniti, porte chiuse, il Signore si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo mostrò loro le sue mani e il costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Quindi poco prima o qualche giorno prima avevano avuto questo incontro con il Signore. Avevano visto, perché aveva certamente un corpo diverso da quello abituati a vedere i discepoli sulla terra prima, perché erano passati soltanto pochi giorni. Ieri mi dice la grazia che in clinica arriva un signore, incominciano a discutere tra di loro, del più del meno, e parlando si rende conto che era un cliente della Valferro dove lavorava lei prima, ma non l'aveva riconosciuto perché era cambiato, era invecchiato, era cambiato fisicamente. Ma se l'avessi incontrato 10 giorni dopo l'ultimo appuntamento, l'ultimo incontro, l'avrebbe certamente riconosciuto, perché non si cambia tanto in 10 giorni, in un mese non si può cambiare tanto. Il Signore è morto da 10, 15, 20 giorni, ma i discepoli non lo riconoscono. Evidentemente era cambiato esteriormente. Maria Maddalena va al sepolcro il terzo giorno dalla morte e trova il sepolcro vuoto e si dispera perché non c'è più il cadavere. Io non vado mai al cimitero, perché so che lì non c'è nessuno. Non mi interessa la salma di mio padre, mi interessa la sua anima, sapere dov'è. Si dispera perché non c'è più il cadavere di Cristo. È un modo umano per mantenere un contatto inesistente. C'è chi va al cimitero a parlare, a dialogare con chi non può rispondere, illudendosi che c'è ancora un contatto in qualche modo, un contatto però che non c'è più. Trova il sepolcro vuoto e appare una persona, e lei pensa che sia l'ortolano. Per pensare che fosse l'ortolano non è che era ricoperto di luce meravigliosa, perché sennò non poteva pensare l'ortolano. Sembrava una persona apparentemente normale ma diversa. E dice all'ortolano: sai tu dove è finito il corpo di Cristo? Gesù le disse: donna, perché piangi, chi cerchi? Lei pensando che fosse l'ortolano: signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io lo prenderò. Non riconosce Gesù Cristo. Sai quante volte l'aveva visto prima? 3 giorni dopo. Era diverso, evidentemente. Non era il solito volto, non era forse la solita altezza fisica. Era evidentemente diverso, rinnovato. E i discepoli, dopo averlo visto qualche giorno prima, l'episodio di Tommaso che dice: se non metto io il dito non credo, appare a Tiberiade e non lo riconoscono ancora. Avrà cambiato ancora di volto, forse? Faceva il trasformista, giocando con le persone per vedere se forse lo avrebbero riconosciuto. Se fosse stato il Gesù di prima, l'avrebbero riconosciuto al volo, subito. Stessa faccia, forse la barba, stessa altezza, stesso modo di camminare. Non avrebbero avuto dubbi, perché erano rimasti con lui 3 anni, tutti i giorni. Non lo riconoscono. I discepoli di Emmaus raccontano che camminano chilometri con questa persona, che è Gesù, discutendo di quello che è successo pochi giorni prima, della condanna e crocifissione del Cristo, e non lo riconoscono. Soltanto poi a cena, quando il Signore spezzò il pane, capirono. Ma il Signore se ne andò praticamente subito, come di soppiatto. C'è il rischio di non riconoscere Gesù. E i discepoli vennero raggiunti da Gesù sul lago di Tiberiade. Erano tornati a pescare, a fare quello che sapevano fare. Il Signore sembrava svanito, erano insicuri della sua sorte. Si sentivano un pochino soli, forse. Sono tornati a pescare. Noi corriamo il rischio, ed è qua il punto su cui voglio che poi il Signore ci parli dopo, se vorrà parlarci. Corriamo il rischio di tornare alle cose di prima, di concentrarci completamente sulla realtà di questo mondo, lasciandoci governare dalle mete che il mondo offre, dai bisogni terreni, vivere una vita, diciamo, umana, perché il Signore sembra un pochino evanescente, un po' sfumato, però torniamo a fare le cose che sappiamo fare, quelle che ci danno in un certo qual senso un po' di sicurezza, quelle che conosciamo, quelle che pensiamo ci possano dare una qualche soddisfazione umana. E così facendo rischiamo di non riconoscere più Gesù quando si presenta. E non riconoscendolo, non lo si segue. C'è questo pericolo. Noi siamo come gli apostoli, come i discepoli. Non siamo certo migliori di loro, né peggiori. E così come loro sono tornati al vecchio lavoro, alle vecchie abitudini, al vecchio modo di pensare, rischiamo di farlo anche noi. Se il Signore si presentasse come si è presentato ai primi tempi, lo riconosceremo subito. Così come se il Signore si fosse presentato con il suo vecchio volto ai discepoli, il vecchio volto, il vecchio fisico, avrà certamente riconosciuto il volto. Se appunto noi diciamo, potessimo vedere il Signore come il primo giorno, la prima settimana, il primo mese, lo riconosceremo subito. Ma forse adesso è più difficile riconoscere. Da una parte perché si presenta in forme diverse e dall'altra perché siamo tornati alla vecchia mentalità. Siamo tornati, dice, al lavoro usato, no? Al modo normale che avevamo prima di viverci. E rischiamo di non sentirlo, percepirlo, non riconoscerlo. Abbiamo bisogno, forse, anche noi di qualche segno per tornare a entusiasmarci. Quando infatti Giovanni disse a Pietro, ma il Signore, dopo la pesca miracolosa, il segno. Pietro si lanciò fuori dalla barca, gli ritornò l'entusiasmo. L'entusiasmo forse perso, dopo averlo visto sulla croce, morto, umiliato, sepolto. Ritornò l'entusiasmo, uscì dalla barca e gli corse incontro, in maniera così impulsiva. Oppure quando quello che pensava essere l'ortolano disse a Maria Maddalena, Maria, gli parlò con un tono per cui lei lo riconobbe subito. Dobbiamo ancora forse risentire il Signore che ci parla con un certo tono per riconoscere, per sentirci sciogliere dentro, per correre gli incontri. Ci siamo un po' induriti tornando al vecchio lavoro di prima, alla vecchia mentalità, al vecchio modo di pensare. Siamo tornati ad essere umani. Non riconosciamo più il Signore quando si presenta. E quando il Signore spezzò il pane, i discepoli di Emmaus capirono chi era. Perché capirono chi era? Perché lo Spirito Santo gli concesse di capire. Il Signore bisogna capirlo spiritualmente, bisogna riconoscerlo tramite lo Spirito. Allora lo vedevano fisicamente, era un uomo normale, che aveva un atteggiamento fuori dal normale, compiva dei miracoli fuori dal normale, ma sembrava apparentemente un uomo normale, era riconoscibile fisicamente. Noi riconosciamo i nostri cari fisicamente anche lontano, magari solo come cammina, perché sappiamo noi magari che tipo di incedere ha. Poi quando ci parla, a maggior ragione, il tono della voce ci è familiare, possiamo riconoscerlo al buio. Il Signore bisogna riconoscerlo nello Spirito. Lui si presenta, ci parla nello Spirito. Lo Spirito riconosce chi gli appartiene. Se siamo tornati alle vecchie cose, al vecchio modo di essere, di pensare, di agire, al vecchio lavoro, alla vecchia mentalità, è difficile riconoscerlo, perché lo Spirito Santo si è un po' addormentato in noi. Non è più così sensibile. Non è più così sveglio a percepire. Poi il Signore passa e non ci rendiamo conto. E continuiamo a pescare, a pescare, a pescare, a pescare, a prendere poco o niente. Non sul piano delle anime, sul piano umano, prettamente umano, perché non peschiamo niente lo stesso. Nel riconoscerlo nello spirito. E a volte noi, tornando un po' al vecchio modo di pensare, perdendo l'entusiasmo iniziale, arriviamo al punto anche di ricordarci che Dio esiste, certamente, ma di portarlo su una dimensione prettamente umana, continuando a chiedere cose che forse ci interessano più umanamente che spiritualmente. C'è l'esempio di Marta e Maria, dove giustamente Marta, tutta presa dalle molte faccende, anche noi siamo presi da moltissime faccende, la verità, saranno i tempi, quello che volete voi, ma presi da moltissime faccende, molti pensieri, preoccupazioni, un sacco di cose per la testa. E vorremmo che il Signore ci aiutasse in queste nostre faccende, perché siamo umani, viviamo in questo mondo, abbiamo bisogno di soldi, di denaro, di poter mangiare, di avere una casa. E spesso preghiamo il Signore perché ci aiuti nelle cose materiali, che per noi sono di primaria importanza. E ma Marta dice giustamente, presa da tutte le sue faccende, si avvicinò e disse: ma Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille che mi aiuti. Signore, intervieni per le nostre cose materiali, di tutti i giorni che ci servono, abbiamo bisogno, mille problemi. Il nostro mondo, siccome vive sul consumismo, ci rivolgiamo di più a Dio perché ci aiuti nelle cose materiali, che a noi sembrano importanti, di cui siamo coscienti. E giustamente Marta dice: ma Signore, ma non ti preoccupi che mia sorella non mi aiuta nelle cose materiali necessarie, importanti per noi? E tendiamo a pregare il Signore in questo modo, sulle cose materiali. Quante preghiere facciamo sulla realtà di questo mondo? Abbiamo tanti bisogni, chiaramente, tanti bisogni. Gesù rispondendo le disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. È più importante di tutte, vuol dire, non che le altre cose non esistano o non servano. Una cosa è la più importante di tutte in assoluto. Bisogna capirlo proprio. E Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Quindi ha fatto capire a Marta che era nel torto. Che le cose materiali, in un certo senso, possono aspettare. Sono secondarie, non principali. Anche noi dovremmo rivolgere a Dio preghiere su elementi principali e non secondari. Quindi Marta aveva Gesù in casa, ma non riconosceva l'importanza di avere Gesù in casa, cioè nel cuore. E non lo cercava per ricevere da lui benefici reali, ma solo benefici temporali, destinati a finire, a morire con noi. Mentre Maria stava valorizzando Gesù per quello che era. Aveva lasciato da parte le cose materiali per quel momento. Stare vicino ti poteva darle un cibo più importante, più prezioso. Riconosceva l'importanza di ciò che Gesù era. Ma se torniamo al vecchio lavoro, alla vecchia realtà, alla vecchia mentalità, a essere concentrati sul mondo, perdiamo il concetto di chi è veramente Gesù, l'importanza della sua presenza in noi. E finiamo a chiedere soltanto cose materiali. gli affanni per la realtà di questo mondo, per raggiungere mete, obiettivi, eccetera, eccetera, ci portano ad avere più tempo. Sono cose legittime, tutto legittimo. San Paolo dice: non vi è nulla di immondo, nulla, tutto è legittimo. Ma non mi farò governare da niente, non mi farò dominare la vita da nulla, da nessuna meta particolare. Perché la meta particolare è Gesù Cristo, conoscere il Signore, farsi guidare da Lui, riempirsi della sua presenza, per essere poi strumento di benedizione. Noi rischiamo di tornare all'antico, diciamo, ci siamo già tornati forse. C'è la mente in maniera preponderante concentrata sull'antico, sul mondo, sulla realtà di questa vita e poi un pochino rivolta ancora al Signore. E rischiamo di non riconoscere il Signore quando passa. Perché lo si riconosce tramite lo Spirito. Lo Spirito Santo riconosce chi è Gesù, riconosce quello che ci dice, riconosce le mete che ci propone, perché noi umani non ce ne importa molto in verità. Abbiamo altre priorità a noi, altre. Se torniamo all'antico, le vecchie priorità tornano fortemente all'avanguardia e ci bloccano, ci governano, ci guidano, ci schiavizzano anche. Abbiamo bisogno anche, lo dico anch'io, però anche di un segno da parte del Signore. Che ci possa ridare l'entusiasmo, lanciarci fuori dalla barca come Pietro, cosa vuol dire questo? Non avere come priorità le sicurezze che il mondo ci propone. Sto dicendo di non avere una base materiale, non sto dicendo questo, ma non avere più le sicurezze del mondo come priorità. Uscire dalla barca, andare incontro a Gesù, vederlo come la cosa più preziosa per la nostra vita, quello che può veramente trasformarci il cuore, l'esistenza. Possiamo riconoscerlo soltanto tramite lo Spirito. Questo lo dico anche a chi è qui per la prima volta, la seconda, la quinta. È lo Spirito Santo che ci fa conoscere Gesù Cristo. Ci fa capire chi è. Ci consente di sentire anche il bisogno di seguirlo. Se no, umanamente non lo riconosciamo, non lo capiamo. La gente che era stata con lui 3 anni, tutti i giorni, che aveva condiviso cose meravigliose, non lo riconosceva più. Perché il Signore si può conoscere e riconoscere soltanto tramite lo Spirito Santo. Perché ha un modo di essere, di pensare, di agire, di volere troppo diverso da noi. Per poterlo intendere, per poterlo amare, per poterlo seguire. Troppo diverso. E Marta, che conosceva Gesù da tanto tempo, ancora non era ben entrata nella mentalità di Gesù. Signore, non perdiamo tempo in parole. Dobbiamo fare cose pratiche che ci servono adesso. Basta parlare. Non aveva ancora capito e conosciuto. Il Signore lo si riconosce tramite lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci rende sensibili alla sua persona, ci fa riconoscere il suo parlare, ci fa percepire il desiderio di compiere ciò che sentiamo. Se lo Spirito Santo è addormentato, è fragile, è debole, è relegato in un cantuccio, rischiamo di non riconoscere più il Signore. Perché parla un linguaggio troppo diverso dal nostro. Gesù era umano, ma anche divino. Poteva capire la nostra umanità, ma non l'ha mai assecondata. È venuto infatti per vincere l'umanità, per vincere il modo di pensare umano e proporci un modo nuovo di pensare che ci mette in collegamento con Dio, troppo lontano da noi per poterlo raggiungere e riconoscere. Lo Spirito Santo ci mette in collegamento con il Signore. Bisogna avere uno Spirito Santo sensibile dentro di noi, sensibile, vivo, che ci dia le priorità. Gli affanni di questo mondo rischiano di soffocare la parola, soffocarla. Però dicevo, e chi conclude, poi lasciamo spazio alla lode, alla ricerca dello Spirito. Diciamo, qualche segnale il Signore comunque ce lo dà sempre. Però vorremmo anche, diciamo così, un ritocco, un tocco, un nuovo tocco, una nuova percezione della sua presenza, che ci consenta di rianimarci, di entusiasmarci di nuovo, saltando fuori dalla barca, qui siamo attenagliati, inchiodati, incatenati dalla paura, dall'insicurezza. Le priorità. La priorità è stare accanto a Gesù, riconoscere, sentire la sua voce, percepire i suoi suggerimenti, comprendere la sua mentalità, capire dove ci vuole portare. Alimentare questa realtà. E chiediamo al Signore, tocca anche a noi, certamente, di non tornare all'antico, alle cose abituali che conosciamo, che diventano l'essenza della nostra vita, per ritrovare Gesù come prioritario per noi. L'unica persona capace di darci una realtà nuova dell'esistenza, un sentimento nuovo della vita, una speranza nuova, un entusiasmo nuovo per camminare in vita nuova. E così proporre questa realtà nuova a chi ci sta intorno. Perché vogliamo che il Signore possa espandersi, rivelarsi, farsi conoscere, liberare, guarire. Vedere quindi un Dio vivo, reale, che opera in mezzo a noi. E non soltanto un Dio teorico di cui ci ricordiamo ogni tanto, da cui speriamo di ricevere un po' di sollievo, per dimenticare tutti i guai della vita. Il Signore è qualcosa di più. Vuole darci un nuovo concetto di giustizia, di ricerca di ciò che è giusto, di valorizzare quei principi che lui ci vuole insegnare, di batterci per essi, di farli nostri, propri, una bandiera, di farli crescere in noi e di proporli. E mi auguro che il Signore ci possa visitare, possa far ancora sentire la sua voce in maniera chiara, che ci richiama, che scalda il nostro cuore, come successe con i discepoli di Emmaus. Uscire dal torpore, dal modo abituale di esistenza quotidiana, dalle nostre sicurezze. È una relazione con Dio basata soprattutto su un suo intervento perché venga a darci ciò che a noi sembra utile per la vita reale terrena, perché possiamo acquisire questa mentalità che va al di là della terra, che va verso la vera vita, quella che ci aspetta se perseveriamo fino in fondo, i veri valori, i veri principi, per cui vale la pena lottare, combattere. E cui vale la pena consumarsi giorno dopo giorno. E non tornare agli affanni del mondo. E concludo dicendo, come disse Gesù alla Samaritana, qui viene qualcosa a tingere l'acqua di quei bisogni. Ma ricordati che chi berrà di quest'acqua tornerà ad aver sete. La tua è una sete che non potrà mai essere appagata. Il mondo non potrà mai appagarti. Dovrai sempre tornare ad attingere a questo pozzo. Ma l'acqua che io ti darò sgorgerà in te la vita eterna. Sarà un'acqua che potrà dare una sensazione di appagamento nella realtà terrena, per puntare lo sguardo oltre. Cercare principi che vanno oltre la terra, ma molto utili qui sulla terra. Vanno oltre la terra, ma sono utilissimi qui sulla terra. Vivere per questi principi, mantenendo uno spirito sensibile che possa quindi entrare in contatto con lo Spirito Santo, che ci permetta di riconoscere la presenza del Signore durante le nostre fasi giornaliere e poter quindi percepire la sua voce che ci parla. E quando sentiamo la sua voce, sentire il cuore che si riscalda, che gioisce. Non soltanto perché ci rendiamo conto che il Signore è ancora lì e non ci ha abbandonato, perché la sua parola è vita, è speranza, è libertà, è guarigione.